DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
YouTube Social Network.
Eccoci insieme per la seconda ora del nostro RadioTube. Nella prima ora tantissimi spettacoli. Abbiamo lungamente chiacchierato con Luca Rea, che è un regista ma anche un espertissimo di teche, perché parte la stagione di Teche Teche Te, quindi della TV della memoria in televisione. Lui è uno degli autori di Teche Teche Te, ma ha anche realizzato queste 70 pillole per la televisione, per i 70 anni della televisione italiana, che sono su RaiPlay. Questo 70x70 sono state tutte pubblicate alla fine questa settimana, perché venivano pubblicate a due o tre per ogni settimana, e ora ci sono tutte. Andate a recuperarle perché sono veramente molto ben fatte e anche molto curiose. E poi abbiamo salutato Gino Castaldo, che sta per partire con Paola Turci per un tour dedicato agli anni d'oro della musica, a questo tempo dei giganti, musica italiana 1979-1981, un tour tra parole e musica. Gino Castaldo, ovviamente grande firma di Repubblica, uno dei critici musicali più noti d'Italia, e Paola Turci, insomma, non ha bisogno di presentazioni. Poi abbiamo chiacchierato con Catena Fiorello Galeano, che ha pubblicato questo Granite Baguette, che è il nuovo capitolo delle sue Signore di Montepepe. Certo, è una collana di romanzi ormai, perché questo è il terzo, però da godere come una serie TV, come un film. E secondo me prima o poi su qualche schermo possono arrivare queste Signore di Montepepe. Infine abbiamo chiacchierato con Oscar Giammarinaro degli Statuto, che partono da questa sera in tour con questo Football Club, che è un progetto di live, ma anche un album che verrà pubblicato in realtà ai primi di ottobre, il 4 ottobre, con tutte canzoni a tema calcistico rivisitate nello stile degli Statuto, quindi diciamo ska, ma anche un po' pop, un po' soul. Sorrido perché un ascoltatore, Rino, dice: la Lega Calcisti ska, non ci credo, faccela sentire. Allora Rino, per sentire queste nuove versioni, per ora bisogna seguire i live degli Statuto, perché come singolo hanno pubblicato in questi giorni la Radio Date, sarà la prossima settimana, abbiamo già svelato qualche secondo, questa Un'estate italiana, certo è perfetta per l'inizio degli europei, ma appunto ci sarà la leva calcistica della classe 1968, ma anche le sigle storiche, e queste mi incuriosiscono molto, le sigle storiche dei programmi calcistici italiani. Oggi mi sto arrotolando la lingua. Direi che è il momento di dare l'inizio della nostra seconda ora del nostro RadioTube Social Village e del Social Network, e ve l'ho detto ovviamente, no? Mi sono distratta perché mi è arrivato un SMS di Oscar, un abbraccio, Oscar Giammarinaro, leader degli Statuto, appunto. Siamo curiosissimi di questi live, di questo album. 349-238-6666 il numero per i vostri SMS e WhatsApp, e poi ci sono i miei account social, chiocciola Marta Cagnola su X e su Instagram. Ma abbiamo come sempre un co-conduttore d'eccezione questa settimana. Con noi c'è chiocciola Vincos, cioè Vincenzo Cosenza, divulgatore, esperto di tecnologie social e marketing. Tutto quello che scrive poi lo convoglia in vincos.it, quindi non potete perdervi nulla delle ultime scoperte e analisi di Vincenzo Cosenza. Bentornato Vincenzo.
Ciao Marta, ciao, ben trovata, e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori.
Io sono abituata, raramente ti chiamo Vincenzo, perché tu sei Vincos. Da quanti anni sei Vincos in rete?
ma una ventina ormai.
Quindi io lo dico sempre, il mio vecchio nickname l'ho abbandonato perché era troppo giovane e quindi sono cresciuta, non posso più usare il mio antico nickname, quindi insomma l'ho pensionato per raggiunti limiti d'età, ma Vincos va sempre bene, quindi sei sempre Vincos. Inevitabilmente oggi parleremo molto anche di intelligenza artificiale, perché è inevitabile. In questo momento sto guardando anche sul tuo blog vincos.it, diciamo che l'intelligenza artificiale occupa proprio, no, la prima parte dell'home page. Parleremo di molti argomenti tranne la politica, perché viva Dio siamo in silenzio elettorale per una settimana, non dobbiamo fare polemiche, non dobbiamo accapigliarci, diciamo solo andiamo a votare e siamo tutti più contenti. Allora, Vincenzo, questa settimana si è verificato un fenomeno estremamente particolare nella televisione italiana. Io non so come sia successo, uno di loro è un caro amico, Domenico Marocchi, ciao Domenico, però uno va bene, due vanno bene, tre, quattro, pare cinque, vabbè, sentiamo.
80 anni fa, proprio il 6 giugno 1944, 156.000 uomini sbarcavano in Lombardia.
Si celebrano oggi gli 80 anni del D-Day, lo sbarco degli alleati in Lombardia, l'inizio della liberazione dell'Europa dall'oppressione della Germania nazista.
Le celebrazioni per gli 80 anni dello sbarco in Normandia acquistano sicuramente un significato particolare.
80 anni fa il D-Day, il giorno più lungo, lo sbarco in Lombardia, oggi le celebrazioni. Federico Gatti da Londra, a te.
Le celebrazioni in realtà continuano ancora lungo la costa della Normandia, scusate.
Scusate, ma la costa della Lombardia non l'avevo sentita.
Neanch'io in realtà.
Io veramente non mi spiego, perché allora chi sono io per giudicare che ho fatto delle gaffe incredibili nei giornali radio, nella storia delle gaffe di Radio 24, alcune delle mie, perché noi le collezioniamo in radio, ovviamente potete immaginare, abbiamo dei file esilaranti delle nostre gaffe, quindi chi sono io per giudicare? Ma no, ma è questa concomitanza che mi ha stupito, cioè tutti sono cascati sulla stessa gaffe, ma come è venuto lo sbarco in Lombardia?
Un virus della parola che ha contagiato tutti, no. Stranissimo.
Tutti la stessa gaffe, però molto divertente, ormai io direi che lo chiameremo per sempre sbarco in Lombardia.
Esatto.
Perché no? Però le coste della Lombardia non l'avevo sentita ed è bellissima. Ovviamente io cosa ho fatto? Nel momento in cui sentivo che tutti sbagliavano, dicevano sbarco in Lombardia, io nei giornali radio ho scritto D-Day, non ho parlato di sbarco, altrimenti l'avrei detto pure io. Le celebrazioni a Omaha Beach, abbiamo un audio, ce l'abbiamo.
Merci au peuple ukrainien, à sa bravoure, à son goût de la liberté. Nous sommes là et nous ne faiblirons pas.
Beh, devo dire, sono state delle celebrazioni molto toccanti e anche incredibilmente scenografiche, diciamo, sì. Perché i francesi sono stati bravi in questa, no, in questa scenografia pazzesca, questo freddo, questo vento lombardo.
Sì, lombardo, molto lombardo.
No, questo vento della Normandia, in questo veramente sono state estremamente così d'impatto. È successo qualcosa di molto toccante. Un veterano, sentiamo cosa ha detto. Allora, un veterano, quindi stiamo parlando di un signore molto 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 anziano, Geoffrey Weaving, che partecipò allo sbarco il 6 giugno del 44, si è avvicinato il principe William, e con una grande grazia, con la grazia connaturata all'età, lui ha chiesto di Kate, se stava meglio, e William ha detto sì, che Catherine si sente meglio e le sarebbe piaciuto essere lì oggi. E tenerissimo William, che ha detto al veterano: ci vediamo alla prossima celebrazione tra 5 sì. anni. A me ha particolarmente emozionato questa cosa.
Sì,
mi
molto...
è sembrato una scena quasi familiare, ecco.
Sì, devo dire che sembravano quasi il nonno e il figlio. Lui
sì.
si è comportato davvero molto, molto bene. Insomma, si vede apparire poche volte in questi momenti. Devo dire che è già nel suo ruolo, insomma, anche futuro. Quindi bravo, bravo William.
Lunga vita, come dice l'inno, a Re Carlo, però insomma
certo,
William,
certo.
William si sta comportando molto bene, ovviamente continuano le notizie di ogni tipo in merito alla salute di Kate, anzi di Catherine, complottismi di tutti i tipi, dovremmo esserci abituati, Vincenzo, io non lo sono mai,
sì.
si legge di tutto ovviamente, voci incontrollate, incontrollabili, il gossip che diventa appunto, che sconfina col complottismo. Anche qui non ce ne libereremo mai.
No, infatti purtroppo bisogna un po', insomma, fare i conti con questi, come dire, furfanti, diciamo così, del dolore, sfruttatori del dolore, che purtroppo vediamo molto affollare anche la rete in questi giorni.
Prima di dare la linea alla viabilità, vorrei lasciarvi tutti con un pizzico di buon umore. Ministro della Difesa tedesco Pistorius, cosa ha detto?
Und gleichzeitig, das versteht sich von selbst, dürfen wir unsere eigene Verteidigungs- und Einsatzbereitschaft nicht vernachlässigen. Putins Kriegswirtschaft arbeitet auf einen weiteren Konflikt zu. Wir müssen bis 2029 kriegstüchtig sein.
Entro il 2029 dobbiamo essere capaci di affrontare una guerra. Bene, bene, buon umore, bellissimo, con questo messaggio di grande
sì.
levità e di buon umore diamo la linea viabilità, anche perché poi voglio farti parlare di sport. Non so se sei appassionato, tra pochissimo, tra poco dopo la viabilità.
YouTube Social Network.
Eccoci ancora insieme con la seconda ora del nostro RadioTube, tutta l'attualità della rete e dalla rete, con Vincenzo Cosenza, vincos.it. Abbiamo anche l'opportunità di parlare un po' di novità, di quello che ci gira intorno in fatto di social media, ma anche intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, eccetera. Ti chiedo subito una cosa prima di passare al prossimo audio. Non c'entra nulla, è una cosa proprio... Allora, siamo abituati ormai, ha scritto anche Guia Soncini qualche giorno fa, qualsiasi dibattito in rete a un certo punto viene inframmezzato dalla risposta "i miei nudi sul mio profilo". Cioè ormai "i miei nudi sul mio profilo", cioè io lo voglio mettere io nella bio, non fosse che ho la stessa bio da più di 20 anni, volevo mettere "i miei profili nel mio nudo", volevo mettere questa come bio, comunque. Ma cosa adesso? Non fate ascoltare i bambini. Ma cos'è sta storia del porno su X?
Beh, questa è una, diciamo, novità di Mr. Musk, che ha deciso di dare il via libera al porno su X. In realtà già c'è, perché
non nascondiamoci dietro un dito, anche per errore uno si trova davanti delle
cose assurde, sì,
che giri
sì.
il telefonino più volte per capire da che lato che non capisci da come, ecco.
Esatto, però lui ha deciso di istituzionalizzare questa cosa purché ci siano delle etichette che lo segnalino. Poi in realtà questo non avverrà. Perché lo fa? Probabilmente, allora mi sono dato questa spiegazione, non ha più il team, ha licenziato tutto il team che era dedicato a moderare questo tipo di contenuti.
Quindi Ale Monti.
Esatto.
Okay.
Quindi è l'unico social, diciamo, che ha preso questa strada, gli altri se ne vedono bene, anche per perché gli inserzionisti pubblicitari non sono molto contenti di vedere il proprio annuncio pubblicitario accanto a qualche pudenda, diciamo.
No, che poi vuol dire dipende anche che cosa stai pubblicizzando, però diciamo che non è che certo. non si abbinano a tutto, cioè non vanno su tutto quelle esatto. foto lì, diciamo, ecco. Ma in che senso apposita etichetta? Cioè io posso mettere una qualsiasi roba pornografica e cioè tipo un disclaimer?
In teoria sì, una sorta di tag che dice questo è un contenuto not suitable for work, insomma, non adatto al lavoro quella roba lì, però
me ne accorgo anch'io anche se sono un po' imbranata se non è not safe for work una volta che l'ho aperto. Vabbè. Che dire, però questa visione, questa idea del tanto non riusciamo a moderarlo, non è male, vabbè, la praticità di Elon Musk. Allora, cambiamo argomento, non c'entra nulla con il porno, ma c'entra con il gossip. Vabbè, c'entra col lavare i panni sporchi in piazza. Purtroppo già io avevo stigmatizzato il fatto che Fedez stesse raccontando troppe cose, io non sono tanto d'accordo. Ecco cosa è successo questa settimana.
In realtà parlo di una relazione in cui ci facevamo del male a vicenda, quindi non mi sembra di attribuire colpe a nessuno. Parlo di una relazione tossica in cui ci facevamo entrambi del male. Beh sì, poi se qualcuno ci vuole leggere chissà quali robe, bene, ma non era... Cioè, non era. Ovviamente mi sfogo con le persone che non mi sono mai andate a genio.
Ma è così... Cioè è così necessario, caro Fedez, raccontare adesso tutto questo? Questa settimana l'ha fatto in una lunga intervista a Grenbaud, che è uno youtuber, uno streamer molto, molto famoso. Che dire? Boh...
Gli rode evidentemente, c'è qualcosa che gli ecco. rode, dai.
Sì, dammi un punto di vista maschile, perché io poi ovviamente...
Ma sì, direi che c'è qualcosa che gli rode, mette in piazza facendo anche un po' il simil signore, dice questo tipo di cose, però insomma è inelegante assolutamente, insomma.
Dai, sì, fuori non luogo. Non lo so, io sono un po' non sono proprio così contenta, insomma, anche perché devi racconti della casa, racconti dei bambini, del cane, boh. Comunque poi c'è questa canzone Sex Shop, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, dice si parla della mia relazione ma non c'è dissing, beh diciamo che una canzone romantica non è, comunque il mio sarà un punto di vista femminile, non lo so, mi sembra com'è che si dice, anche meno. Come sei messo a sport? Appassionato?
Ma malissimo, direi.
Io grande tifosa di tennis da tempi non sospetti, nel senso che io da ragazzina volevo fare la giornalista sportiva, occuparmi di tennis, ma sostanzialmente perché ero innamorata di Boris Becker. Quindi io per anni ho seguito il tennis con grande passione e devo dire che mi fa molto piacere questo entusiasmo italiano. Anche se purtroppo, come abbiamo sentito nel giornale radio, Jasmine Paolini non ce l'ha fatta, non è riuscita a guantare la finale, però la semifinale è stata bellissima.
È già un ottimo traguardo,
poi,
come no.
Jasmine è irresistibile, eccola.
Vuoi dire qualche cosa a tutti le tifosi italiane che ti guardano la televisione o quale stadio?
Grazie mille ragazzi, è stato veramente un piacere, grazie a quelli che mi seguono da casa. Merci beaucoup a tutta la Francia, a tutta la France.
Bravo.
Vabbè, tra il sorriso della Paolini e quello della Cocciaretto, sono innamorata pazza di queste due ragazze stupende. Diciamo che è bello comunque, anche se uno non è un appassionato né di sport né di tennis, avere qualche giovane nuovo da seguire, per il quale appassionarsi. E poi ovviamente c'è Yannick, che certo non ce l'ha fatta ieri contro Alcaraz, però lunedì, cosa succede lunedì, sentiamo.
You will become the first Italian ever to be number one in the world.
E la commozione di Yannick Sinner.
what can I say? First of all, it's everyone's player's dream to become number one in the world. In the other way, seeing Novak retiring, and here I think it's for everyone disappointing. So I wish him a speedy recovery.
Beh, un signore, perché dice certo è il sogno di tutti, vuole diventare numero uno del mondo, però subito ha detto è perché si è ritirato Novak Djokovic, quindi questo ci dispiace. Un signore, ragazzi, fantastico.
Beh, un altro livello, direi.
Ragazzi,
rispetto a quelli di prima, diciamo.
Questo, ecco, così si fa, cioè veramente il fatto che ovviamente si sia commosso, ovviamente abbia detto, cioè commosso. Poi non è ragazzo di passioni travolgenti, è veramente molto, molto carino, molto sorridente, sì. E però che il suo primo pensiero sia stato proprio quello di dire per l'avversario, sì, che ha avuto un problema fisico e quindi questo ritiro dal torneo gli ha permesso di avere i punti necessari per arrivare al numero uno, è veramente un signore.
Ma sì, io penso che sarà anche in grado e capace di dimostrare che lo merita davvero quel numero uno e rimarrà lì per ancora un bel po' di tempo, secondo me. Speriamo bene, dai.
Allora, aspetta che voglio leggerti un messaggio di Pierpaolo da Bologna. Prima solo vorrei farti commentare, allora, l'account del Roland Garros che ha festeggiato il numero uno di Sinner con un'immagine evidentemente creata dall'intelligenza artificiale, perché c'è la classica immagine italiana della scalinata con i cipressi, le case marroncine con i balconi fioriti, no? Proprio la classica foto, sì, tipo della Toscana, e dietro le montagne, perché hanno detto vabbè, ma lui è dell'Alto Adige, ci mettiamo delle montagne. Io l'ho trovata deliziosa, perché proprio la classica immagine italiana che non c'è, però in così un po'.
Diciamo che qui la colpa probabilmente è di chi ha scritto il prompt per generare l'immagine più che dell'intelligenza artificiale, però apprezziamo l'impegno, dai.
Sì, infatti. Allora, Pierpaolo da Bologna, non so se leggete i messaggi o comunque li leggete voi personalmente. Comunque sì, li leggo io personalmente. Non posso ascoltare i messaggi vocali perché appunto sono in onda. Fedez, a quanto pare fa bene, perché in qualche modo sta dando da lavorare anche a voi in questo momento. Beh, oddio, se non mandassimo in onda lui, manderemo in onda qualche altro video del momento. Lo fate sentire occupando una parte della vostra trasmissione. Quindi facendo una parte del lavoro con le sue dichiarazioni, appunto avremmo mandato in onda qualcos'altro, e quindi fa bene, perché fino a che qualcuno porta avanti le sue parole criticandolo, lodandolo, in ogni modo fa quello che gli serve. Quando nessuno l'ascolterà più, allora non farà bene, ma anche voi state aiutandolo a continuare nella sua opera, che è veramente spregevole. Allora, non diamo giudizi morali, semplicemente, allora il mio è un giudizio, insomma, ma proprio sulla gestione, potrebbe essere un mio vicino di casa e direi la stessa cosa, non è una questione di e poi, nel senso, non diamo giudizi morali sul fatto che lui lo faccia perché si parli di lui, questo non lo so, non credo, io penso che in questo possa essere anche sincero, abbia proprio voglia di sfogarsi,
sì.
Non sono appassionata, però certo non è che lo mandiamo in onda per fargli un servizio, ma semplicemente noi commentiamo quali sono i video di cui si è parlato di più durante la settimana. Ormai è quasi 10 anni che facciamo questa cosa, perché alla fine sono le notizie di cui si parla di più. Poi vorrei leggere anche un messaggio di Emanuela, che in realtà si riferisce a un argomento di cui abbiamo parlato nella prima ora, e poi diamo la linea alla viabilità. Perché abbiamo parlato delle teche, della retromania della televisione italiana d'estate, di andare a recuperare la televisione della nostalgia, e delle immagini che non esistono, che sono quelle dell'esibizione di Luigi Tenco del 1967, del Sanremo 67, in cui purtroppo si tolse la vita. Emanuela dice: ho sentito che è dispiaciuta, che io sono dispiaciuta, sì, perché non esiste il video dell'ultima esibizione di Luigi Tenco a Sanremo. E ogni tanto mi cascano i messaggi. Io, molto diversamente giovane, perché ci definiamo diversamente giovani, ricordo bene quella serata e mi auguro che quel video non venga mai trovato. Purtroppo la sua esibizione quella sera è stata davvero pessima, soltanto l'esibizione di Dalida ha dato valore alla sua canzone. Per tutto il rispetto per Luigi, non avere rimpianti. Grazie Manuela, mi piace molto questo tuo intervento. Sì, in effetti il mio è proprio un no. Questa è un po' la deformazione degli appassionati di archivi e di teche che vorrebbero recuperare tutto. In effetti forse hai ragione, basta lasciarla così nel mistero di quello che avvenne e che non è mai stato provato. Viabilità, poi saremo ancora insieme per parlare di intelligenza artificiale tra poco.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
YouTube Social Network.
Allora, il 4 ottobre prossimo Radio 24 compie 25 anni, sono 25 anni quasi che la viabilità è alle 15, alle 45 e io ancora ogni tanto la lancio alle 30. Così sono quelle abitudini, un po' dura a morire, sono solo 25 anni che il clock è fatto in questo modo. Vabbè, perdonatemi. L'ultima mezz'ora del nostro RadioTube Social Network, anzi gli ultimi 20 minuti più o meno, proprio perché il clock, dobbiamo ricordarci come è fatto, abbiamo deciso di parlare un po' di intelligenza artificiale perché ci sono grandi novità che tra l'altro riguardano anche il nostro gruppo editoriale. Intanto saluto di nuovo il nostro co-conduttore d'eccezione Vincos, Vincenzo Cosenza. Vincos.it è il suo blog in cui parla di social media, di marketing, di metaverso, di tecnologia e ovviamente di intelligenza artificiale. Rieccoci Vincenzo, esatto. Sei pronto?
Sono nel mio ambiente.
Sei nel
naturale.
Tuo e anche quello del nostro ospite che sentiamo tra qualche istante. Vorrei intanto introdurre l'argomento con questo video che racconta una cosa di cui avrete sicuramente sentito parlare in questi giorni. Io ho preso un audio da questo ragazzo che si chiama Nuzzo, cioè perché lui si chiama Andrea Nuzzo ma il suo nickname è Nuzzo, N-O-O-T-S-O. Ha 123.000 follower su Instagram, quasi 400.000 su TikTok, quindi 350.000 su TikTok direi che è particolarmente seguito. Ecco qua cosa raccontava in questi giorni Nuzzo.
In pochi ne stanno parlando, ma dal 26 giugno i nostri dati personali potranno essere utilizzati per allenare l'intelligenza artificiale di Meta, azienda che gestisce Instagram, Facebook, Threads e WhatsApp. Ecco, se non vuoi che accada, puoi seguire una procedura semplice e veloce che ti dirò subito. Ti basta andare nelle impostazioni di Instagram, selezionare informazioni.
Allora, lui dice in pochi ne parlano, in realtà non so com'è, ma la mia timeline invece era piena di questo argomento, non so, poi ovviamente dipende, no, dalla timeline di ognuno. Cosa sta succedendo, Vincenzo?
Allora, in realtà Meta è uno dei protagonisti di questa rivoluzione dell'intelligenza artificiale generativa, ha dei modelli di intelligenza artificiale che deve addestrare, che necessitano di dati e lo vuole fare anche con i dati degli utenti e sta mandando delle email a tutti i suoi utenti per dire guarda io dal 26 inizierò a fare questa operazione, se non vuoi che ciò accada con i tuoi dati devi compilare un determinato modulo, è una cosa anche abbastanza semplice che si fa, quindi loro vanno per la loro strada, ci si può opporre, è abbastanza semplice, dovrebbe essere abbastanza liscio, però segnala questa novità perché insomma parliamo di dati di 3 miliardi di persone che possono essere utilizzati per addestrare un'intelligenza artificiale. Non so se serviranno per addestrarla bene o male, nel senso che non so quanto le nostre conversazioni possano rendere più intelligente,
no,
diciamo,
esatto,
l'intelligenza artificiale.
Esatto, Vincenzo, io il mio adesso te lo dico, poi chiamo in causa anche il nostro ospite. Allora, da un certo punto di vista io mi dico, però preferisco che impari da me piuttosto che impari da uno che mi sta antipatico o che non mi piace come penso, no?
Certo, certo, assolutamente sì.
È comunque
una, diciamo, un riconoscimento del valore delle nostre conversazioni.
Cioè, cara intelligenza artificiale, impara da me che stai fresca. Chissà cosa ne pensa Enrico Pagliarini. Ciao Enrico.
Buon pomeriggio a tutti, ciao.
Allora, tu cosa fai? Dici di sì, dici no? Dai l'ok a imparare da te? No, perché io imparo da Enrico Pagliarini, cioè insegniamo anche noi o diciamo no, da noi non devi imparare intelligenza artificiale? Lo so, io la sto mettendo giù un po' in maniera buffa, però sul serio ci chiediamo cosa dobbiamo fare.
Ma io lascerei che l'intelligenza artificiale impari tranquillamente senza nessun problema, perché il retropensiero di quelli che gridano a questo allarme, quelli che dicono ah, nessuno ne parla, ne parliamo noi, che non è vero, assolutamente.
Ma io lo sento dappertutto.
Ma sì, ma infatti. Ma allora il retropensiero, secondo me, ricade sempre in quelli che dicono: queste grosse aziende ci rubano i dati. Ma allora, se non volete i dati, non usate i computer, non usate i telefonini e non pretendete che un sacco di servizi siano gratuiti su internet. Pagate tutto e allora dopo avete possibilità di dire la vostra. Allora, visto che questa condizione non è quella che noi sperimentiamo tutti i giorni, io penso che una parte di dati sia un equo scambio tra oltre al fatto che in Europa abbiamo un'ottima legislazione che si chiama GDPR, che ci protegge già in partenza da tutta una serie di eventuali abusi. Io penso che sia un giusto equilibrio tra quello che noi utilizziamo in rete, di tutti questi servizi che noi utilizziamo, e non mi sembra che l'intelligenza artificiale, cioè i dati che noi diamo alla rete perché l'intelligenza artificiale possa diventare un po' più intelligente, che tra l'altro è una cosa positiva perché oggi in molti casi non è che sia proprio così intelligente, mi sembra uno scambio accettabile. Quindi io non me la sento di rilanciare questo allarme.
Ecco, come si diceva un tempo, se il servizio è gratis, il prodotto sei tu, no? Quella del social dilemma. Vincenzo, sì. Cosa ne pensi?
Beh, sì, la penso come Enrico. L'allarme, insomma, mi sembra eccessivo. Certo, l'unica cosa che Meta, diciamo, dichiara soltanto questo tipo di attività, non fa scegliere, diciamo, immediatamente agli utenti, che possono soltanto fare, come si dice, l'opt-out, quindi dire di no. Però per il resto mi sembra un allarme eccessivo.
Cara intelligenza artificiale, impara da me che sei una botte di ferro. Vabbè, lasciamo così. Enrico Pagliarini, allora, in questi giorni il Sole 24 Ore ha annunciato qualcosa di importante, il nostro gruppo, il gruppo del Sole 24 Ore, il primo gruppo editoriale italiano ad adottare un codice di autodisciplina sull'intelligenza artificiale. Enrico, una cosa importante, anche perché ovviamente l'informazione adesso non può tapparsi gli occhi, tapparsi le orecchie, deve già cominciare a fare i conti con le possibilità tecniche e le implicazioni etiche, dobbiamo dirlo.
Esattamente, ci sono già alcuni servizi a livello internazionale.
Aspetta, Enrico, che ti stiamo perdendo, vediamo se riusciamo a sentirti e riproviamo. Enrico, ci sei? Non ci sei, allora lo ricolleghiamo, dateci solo un istante, perché queste, con le nostre diavolerie elettroniche, cerchiamo di ricollegarci con Enrico Pagliarini, e quando il nostro Gianmarco Ferronato mi dice di sì, ci riproviamo. Enrico, ci sei?
Eccomi qua.
Adesso ti sentiamo. Dicevamo, possibilità tecniche, tecnologiche e implicazioni etiche.
Sì, ci sono già servizi internazionali che usano sistemi di intelligenza artificiale per proporre informazione. Non mi risulta che ci siano servizi in lingua italiana, magari Vincenzo Cosenza mi smentisce, che utilizzino sistemi di intelligenza artificiale per proporre informazioni, però è una buona cosa che ci si doti di codici di autodisciplina. Quello del Sole 24 Ore, del gruppo 24 Ore di cui fa parte Radio 24, ha una serie di principi, sono sei, alcuni li diamo quasi per scontati, cioè conformità normativa. Certo, è giusto, cioè stava a dire che bisogna essere conformi alle norme. uno dei sei principi mi sembra particolarmente importante, questo vale un po' per tutti, anche per, cioè, un po' per tutte le aziende, quello che le persone debbano essere al centro di tutti questi sistemi e devono poter dire la propria nell'uso di questi sistemi. Quindi il famoso umano all'interno del circolo virtuoso o vizioso dell'intelligenza artificiale penso che sia importante, e questo è uno dei principi guida che noi utilizzeremo sempre.
Vincenzo, fondamentale, ecco, direi che il rischio dell'assenza del non solo del controllo umano, ma proprio di questo human in the loop, cioè al centro dell'umano, sia proprio il principio che non dobbiamo dimenticare. Poi è ovvio che tutto ha un'accelerazione talmente rapida che tutto quello che è impossibile oggi è possibile, se non domani, al massimo dopodomani.
Sì, ma l'importante è questo approccio di non aver paura del nuovo, dell'innovazione, ma iniziare a abbracciare, sperimentare, darsi dei codici di autodisciplina per non perdere di vista il futuro, insomma, quindi un'iniziativa lodevole.
Allora c'è una domanda molto interessante da Manuela Francesca, non so se è Manuela o Francesca, io ve la faccio e però poi do subito la linea di viabilità così vi lascio pensare, perché chiede: ma la privacy non era un diritto? Allora la regola vale per tutti, aboliamo la privacy, ma per tutti, giornalisti, magistrati, politici e Presidente della Repubblica compresi. Ha a che fare con la privacy questo consenso all'allenamento dell'intelligenza artificiale? Vi lascio meditare, viabilità, poi saremo ancora insieme.
Radio Tube Social Network.
Eccoci insieme per gli ultimi minuti del nostro Radio Tube Social Network. Manuela poneva un problema di privacy, ma ha qualcosa a che vedere questo allenamento dell'intelligenza artificiale con la privacy? Vincenzo, o anche Enrico se vuole rispondere. Vincenzo?
Sì, ha a che fare con il concetto di privacy, però qui parliamo di dati, o meglio di informazioni pubbliche, conversazioni, post che noi abbiamo lasciato sui nostri social media, che dovrebbero essere utilizzati, e comunque c'è la possibilità appunto di opporsi e di dire di no, grazie proprio a una legislazione sulla privacy che è stata fatta dall'Unione Europea. Lascio Enrico.
Enrico, che ne dici?
Sì, ma infatti la privacy è un diritto che il GDPR garantisce in tutte le attività che facciamo online e offline. Se andiamo su un social network, visto che stiamo parlando di quelli, perché stiamo parlando di Meta, che chiede un consenso per utilizzare i nostri dati o comunque alcuni dei nostri dati per fare allenamento dei modelli di intelligenza artificiale, accettiamo, perché clicchiamo su OK, che una parte dei nostri dati siano usati per erogare il servizio e per, ad esempio, erogare pubblicità. Tra l'altro l'Unione Europea e la Commissione Europea tengono sempre d'occhio tutto quello che i grandi social network fanno, e se non sono coerenti con quello che dice il GDPR intervengono, danno multe, cioè mi sembra che il controllo sia abbastanza. Poi certo ci sono alcuni atteggiamenti di queste grandi società che magari a volte sono, che vanno un po' oltre la legge, ma vengono, mi sembra, abbastanza spesso puniti adeguatamente.
Ricondotti,
però,
certo.
Esatto, però il punto è: noi dobbiamo essere informati su quello che eventualmente cediamo, e questo mi sembra che avvenga sempre, ma il problema è che poi noi clicchiamo e magari ci lamentiamo di cose che abbiamo accettato. Io penso che se abbiamo dei dubbi non dobbiamo utilizzare questi servizi. C'è gente che usa il telefonino e poi si preoccupa di essere tracciati, ma di che cosa stiamo parlando?
Allora, tra l'altro volevo dire a Manuela che non è che giornalisti, magistrati, politici, Presidente della Repubblica abbiano dei diritti diversi o dei doveri diversi in fatto di privacy, insomma, in questo siamo tutti uguali. Enrico, sulla radio, ecco, perché c'è Stefano che scrive: così si scoprì che Pagliarini in realtà è un bot. No, sicuro, cioè io lo vedo tutti i giorni da più di 20 anni, quindi no, non è un bot, garantisco io. Pagliarini è essere vivente, umano. Ma la radio e l'intelligenza artificiale, cosa si può fare adesso?
Dunque, allora direi nella radio tradizionale non tantissimo, ci sono vari esperimenti per utilizzare voci artificiali per creare programmi, e questo diciamo che tecnicamente è ormai possibile. Ci sono degli esperimenti che sta facendo Spotify per fare addirittura conduzioni di programmi con voci artificiali, però in maniera costante, strutturale, come servizio commerciale non mi pare che nel mondo ci sia nulla che possa essere associato al concetto di radio così come lo intendiamo oggi. Certo è che tutto il mondo delle voci artificiali che sono generate dall'intelligenza artificiale, che sono mosse, inteso che fanno che l'intelligenza artificiale le fa parlare, offre degli scenari da un lato interessanti, tecnologicamente interessanti, dall'altro se vogliamo preoccupanti. Però ad esempio una costante di quasi tutte le leggi è che anche in questo caso i cittadini vengono avvisati nel momento in cui noi utilizzeremo, ma magari anche a breve, servizi dove la voce non è umana ma è di un'intelligenza artificiale. Se lo sappiamo e se il servizio è di nostro gradimento, non ci vedo nulla di particolarmente grave. Se uno può scegliere, mi sembra che sia una cosa accettabile.
Quindi se Pagliarini andasse per un periodo in vacanza alle Seychelles e lasciasse condurre 2024 all'intelligenza artificiale, però dovrebbe comunicarlo, cioè l'ascoltatore allora, deve saperlo.
Sì, però questo è uno scenario, cioè io prima facevo riferimento a voci artificiali e non voci clonate di umani. Apriamo un capitolo diverso che potremmo andare ad indagare.
Sai cosa mi piace questo... della voce clonata invece? Il fatto che tu possa prendere questa trasmissione e renderla in finlandese esattamente con le nostre stesse voci.
Ah, certo. Questa è una possibilità.
Come
già
se
oggi
i finlandesi potesse interessare qualcosa, che mi stanno molto simpatici, e quindi perché no? Ecco.
No, ma infatti questa che pure è una possibilità, si scontra con la famosa localizzazione. Chi si occupa di traduzioni, chi si occupa di trasferire un concetto, un contenuto in un'altra lingua utilizzabile da una persona che si trova in un luogo diverso, in una cultura diversa, ci fa pensare che non sia così semplice clonare semplicemente un contenuto pensato per la lingua italiana e per un pubblico italiano. Ci possono anche essere però dei temi magari internazionali che possono effettivamente trovare un nuovo pubblico con la clonazione e la contestuale traduzione in altre lingue, cosa che tecnicamente è possibile, ma mi pare che adesso tutti gli esperimenti che sono stati fatti rimangano a livello di test, di esperimento, non c'è nulla di commercialmente utilizzabile. Poi magari posso essere smentito perché c'è una trasmissione in lingua coreana che viene clonata in lingua giapponese, non lo so.
Quando manderemo la zanzara in tutte le lingue del mondo? Non ce ne sarà più per nessuno. Vincenzo, cosa ne dici? Non della zanzara, di quello che dice Enrico.
No, sono d'accordo, diciamo che quello che proponi tu in realtà sarebbe molto bello anche su trasmissioni per esempio più nazional popolari, ma anche che vanno oltre l'Italia. Un Festival di Sanremo in varie lingue, ne avevamo già parlato, potrebbe essere interessante. Invece un'altra cosa interessante potrebbe essere provare, te la lancio lì, la co-conduzione con un bot che in tempo reale risponde alle tue domande. Chissà, ci arriveremo.
Allora, allo stesso tempo mi diverte e mi inquieta, non so come dire, entrambe le cose. Intanto ringrazio Enrico Pagliarini, che vi assicuro è umano, non è un bot. Ciao Enrico, prestissimo, ci vediamo in redazione.
Ciao,
e così
a tutti.
Dimostriamo a tutti che sei essere vivente. Ciao Enrico.
Fra poco metto delle fotografie su X, vi faccio vedere dove sono stato oggi, così
attento, perché siccome abbiamo detto che X adesso consente anche contenuti hot, non dire questa cosa.
Non sono hot.
Okay. Hot solo per il clima, va bene. Poi metti le foto che voglio sapere dove sei stato oggi. Ciao Enrico.
Ciao Ciao a tutti, buona serata. Ciao.
Eh no, perché abbiamo parlato di porno su X, dopo ci metto delle foto su X mi sono già inquietata. Non si sa mai, non si sa mai. Io devo ringraziare tantissimo Vincenzo Cosenza, vincos.it. Abbiamo parlato un bel po' di intelligenza artificiale, però diciamo che poi la cosa che mi anche lì mi entusiasma e mi inquieta allo stesso tempo è che noi facciamo questi discorsi che magari tra due mesi sono già archeologia, ovviamente è tutto totalmente. Un tempo avremmo detto che tra due anni, adesso è tutto questione di settimane, ovviamente.
E infatti, assolutamente imprevedibile gli sviluppi, e quindi bisogna stare attenti ed informarsi. Questa è la cosa più importante.
Esatto, tanto non si ferma l'acqua con le mani, l'importante sarà appunto informati. Grazie a Vincenzo Cosenza, vincos.it, proprio per tenersi informati. Grazie Vincenzo, a presto.
Grazie, ciao, alla prossima.
Io ho il tempo per salutare, perché tra poco la linea va al giornale radio delle 18 e poi agli altri programmi di Radio 24. Fatemi salutare per questo sabato ringraziando Gianmarco Ferronato in regia, Alessandro Schirano in redazione. Noi ci ritroviamo domattina dopo il giornale radio delle 7, perché abbiamo il nostro consueto appuntamento con RadioTube l'intervista. Come facciamo? Ogni tanto andiamo a farvi scoprire qualche artista meno noto della canzone d'autore, meno noto per ora perché è ancora molto giovane. Si chiama Santoianni ed è un cantautore da tenere veramente d'occhio. Quindi domattina dopo il giornale radio delle 7 c'è l'appuntamento con RadioTube l'intervista e noi ci ritroviamo come sempre in diretta al sabato alla solita ora per RadioTube.
DS Automobile presenta i SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.